benvenuto anche da parte mia. Ok. Abbiamo una grande gioia di lodare Dio insieme. Abbiamo ancora visto quanto è grande il nostro Dio. Lo abbiamo affermato, ma sicuramente abbiamo ancora tanto da scoprire nella nostra vita di quanto è grande Dio. Grazie Demio. E sicuramente nell'eternità comprenderemo effettivamente il significato di questa parola. Per oggi vogliamo ancora studiare dal libro di Romani. Vi chiedo di aprire il libro di Romani al capitolo 10 e continuiamo con l'esposizione di questo capitolo e oggi studieremo i versetti da 14 a 17. Versetti molto importanti, versetti che ci sfideranno, ci incoraggeranno, perché in questi versetti appunto Paolo chiarisce che il compito della Chiesa, il nostro compito oggi, è quello di proclamare il Vangelo a tutti. Questo è quello che impareremo. E dobbiamo dire che questi versetti sono una conseguenza, è un completamento di quello che è stato detto dai versetti 5 a 13 di questo capitolo. In questi versetti Paolo ha spiegato che la morte di Cristo rende la salvezza accessibile e che a causa di questo, il fatto che è accessibile, il Vangelo può essere offerto a tutti quanti. Quindi in questi versetti, da 14 a 17, ci mostra che queste due realtà meravigliose, bellissime, che abbiamo goduto in questi messaggi, non sono sufficienti per salvare le persone. C'è ancora bisogno, vedremo cosa significa, c'è ancora bisogno di qualcosa. Cioè la salvezza non arriva alle persone così, ma c'è bisogno di qualcosa. E questo qualcosa è la nostra testimonianza. La salvezza è legata in qualche modo alla nostra testimonianza e alla proclamazione del messaggio del Vangelo. E così vogliamo leggere i versetti appunto da 14 a 17 e vediamo come il ragionamento di Paolo in questo caso. Quindi Paolo dice al versetto 14: ora come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentire parlare se non c'è chi lo annunzi? E come annunzieranno se non sono mandati? Come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. Ma non tutti hanno ubbidito alla buona notizia. Infatti Isaia dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così, la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Fino a qui la lettura. Quindi per comprendere quello che Paolo sta dicendo in questi versetti dobbiamo ricordare perché ha scritto questo capitolo. Perché ha scritto il capitolo 10 di Romani? L'abbiamo visto, abbiamo detto che il capitolo 10 di Romani serve a confermare ciò che Paolo ha spiegato nella lettera riguardo alla dottrina della salvezza, riguardo al Vangelo, riguardo a Dio stesso. Paolo spiega alla Chiesa di Roma, che è composta da giudei e greci, che l'incredulità del popolo di Dio non sminuisce né il carattere di Dio né la rivelazione di Cristo tramite il Vangelo. L'incredulità di Israele è il tema di questo capitolo e Paolo la descrive dettagliatamente. E ci dice che Israele ha urtato nella pietra d'inciampo, al versetto 33 del capitolo 9. Ci dice che non si sono sottomessi alla giustizia di Dio, l'abbiamo visto al versetto 4, e che non ha ubbidito alla buona notizia, quello che abbiamo letto oggi. Quindi tutto questo è un rapporto a Cristo. Cristo è il centro di questo capitolo e tutto quello che viene detto di Israele, attenzione, viene detto per descrivere qualcosa di Cristo. Lui è la pietra che Dio ha posto in Sion affinché le persone possano essere salvate. Lui è il termine della legge per la giustificazione di tutti quelli che credono. E lui è l'oggetto della fede che deve essere creduto e confessato, dice Paolo. Oggi vediamo che lui è il centro del messaggio di salvezza. Quindi Paolo presenta Cristo per dimostrare la giustizia, la fedeltà e l'amore di Dio verso il suo popolo. Dio ama Israele, lo abbiamo visto, e lo ha dimostrato quando Cristo è diventato il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono, versetto 4. Quindi in Cristo Dio ha provveduto la giustizia necessaria per essere salvati. La morte e la resurrezione di Cristo sono la più grande prova della fedeltà di Dio e della giustizia, della sua giustizia verso Israele. Quindi Dio ha provveduto tutto ciò che era necessario, abbiamo visto, affinché il popolo potesse essere salvato. Ma Israele ha rifiutato, e non ha rifiutato perché Dio non era fedele o ingiusto nei loro confronti, ma perché, dice Paolo, non conoscevano Dio. Ignoravano Dio, ignoravano la giustizia di Dio. Gli ebrei non avevano un rapporto salvifico con lui che era basato sulla fede, non la possedevano. Quindi il cristiano, il discepolo di Cristo, può avere, noi possiamo avere fiducia nelle promesse di Dio, nella fedeltà di Dio, perché Dio rimane fedele. Dio rimane fedele con il suo popolo Israele. Questa grandezza del carattere di Dio che abbiamo meditato nella presidenza rimane intatto ai nostri cuori perché Dio è fedele al suo popolo. E così ai versetti da 5 a 10 Paolo ci mostra che il Vangelo non era un qualche cosa di inarrivabile per il popolo, ma era accessibile, afferrabile tramite la fede. E poi ci ha detto ai versetti da 11 a 13 che Israele ha avuto le stesse occasioni di credere rispetto ai gentili, perché la salvezza è offerta a tutti quanti indistintamente, a tutti i popoli, giudei e greci. E così adesso Paolo dissipa un altro dubbio. Qual è questo dubbio? Quello concernente il fatto che Israele non abbia ascoltato. Israele non abbia ascoltato il messaggio del Vangelo perché Dio non ha mandato sufficienti predicatori a proclamare il Vangelo. Forse qualcuno potrebbe dire: i gentili hanno creduto al Vangelo perché Dio ha mandato loro persone come Paolo che glielo hanno spiegato. Ma Paolo dimostra che Dio ha mandato i suoi messaggeri anche ai giudei come ai gentili. Dio rimane fedele. E così ai versetti 14 e 15 notate tutte queste domande che lui fa, usa la terza persona plurale. Terza persona plurale. Questo dimostra che ancora sta pensando ai giudei e ai gentili insieme, a cui Dio ha mandato i suoi messaggeri. E così Paolo ci ricorda che quello che già abbiamo ascoltato, sottolineato precedentemente, è che per essere salvati, cari fratelli, il peccatore deve ascoltare il messaggio del Vangelo, e per fare in modo che questo accada ci deve essere qualcuno che lo proclami. Proclami che cosa? Il messaggio di salvezza. E quindi ascoltare e proclamare sono i due termini chiave di questi versetti e che vogliamo studiare. Quindi Paolo completa l'esposizione dimostrando che la salvezza bellissima, meravigliosa, accessibile, offerta a tutti, viaggia, possiamo dire, attraverso la nostra testimonianza, attraverso la nostra proclamazione del Vangelo. Dio lega la sua salvezza all'impegno dei suoi figli di proclamare il Vangelo. E contemporaneamente, vedremo, provvede ciò che è necessario affinché la Chiesa possa adempiere il mandato alla sua gloria. Così guarderemo tre realtà che sono legate alla nostra responsabilità di proclamare il Vangelo. E queste realtà ci sfideranno. ci sfideranno perché riguardano ognuno di noi, ci sfideranno nell'evangelizzazione e ci incoraggeranno laddove siamo scoraggiati e ci mostreranno che abbiamo bisogno di Dio per portare avanti questo compito, cari fratelli. Così vogliamo vedere la prima realtà che è contenuta ai versetti 14 e 15 e riguarda il fatto che la proclamazione è necessaria. La proclamazione è necessaria. Leggiamo, ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentire parlare se non c'è chi lo annunci? E come annunceranno se non sono mandati? Cosa sta dicendo qui Paolo? Sta solo facendo un processo di logica. Un processo di logica in cui questo processo di logica a ritroso, e torna indietro, acquistano una grande importanza i termini che sono all'inizio e alla fine delle domande, cioè invocare e mandare. Quindi lo scopo di Paolo in questa serie di domande è di sottolineare che l'uomo non può giungere alla salvezza se Dio non manda i suoi messaggeri a portare il messaggio del Vangelo. Quindi l'enfasi quindi ancora una volta sull'azione di Dio. Dio ancora una volta al centro del pensiero di Paolo. Questo ci dice che la missione e l'evangelizzazione nascono da Dio e hanno come fine la gloria di Dio mediante la conversione dei peccatori. Così Paolo con questo ragionamento ci mostra che il fondamento della missione cos'è? Cos'è? È l'amore e la fedeltà di Dio. Dio è stato fedele nei confronti del popolo di Israele e di tutte le nazioni, non solo perché ha provveduto la salvezza, come aveva promesso, ma anche perché ha mandato i suoi messaggeri ad annunciarla, come aveva promesso. Quindi l'amore, la fedeltà e la giustizia di Dio sono alla base della nostra missione, della missione evangelica. Cari fratelli, egli manda i suoi messaggeri nel mondo perché lo ama, e noi che siamo i suoi messaggeri, i suoi figli, siamo chiamati a portare il Vangelo per amore e con amore. In Romani 13:10 Paolo ci ricorda che l'amore è l'adempimento della legge. L'amore è l'adempimento della legge. Questo significa che mentre noi siamo intenti ad imitare e obbedire Dio, desiderando che altri conoscano l'amore di Dio, stiamo adempiendo la legge di Cristo. Stiamo facendo questo. Non amiamo il prossimo come Dio vuole se non siamo impegnati a persuadere il non credente a prendere in considerazione ciò che ha fatto Cristo. È impossibile. Se noi siamo credenti e desideriamo seguirlo, dovremmo desiderare il bene supremo anche per tutti quelli che amiamo. I nostri amici, i nostri parenti, i nostri colleghi di lavoro. Quindi è l'amore di Dio che ci impone questo ragionamento. Quindi se l'amore è il punto di partenza di questa missione evangelistica, va da sé che non possiamo proclamare il Vangelo in un modo aspro. O duro. Il nostro impegno deve consistere nel presentare la verità come? Con amore, con spirito d'amore, come espressione del nostro desiderio di salvare coloro che ci stanno ascoltando. Cari, dobbiamo amare le persone. Quindi tutta la nostra evangelizzazione deve essere fatta con lo stesso spirito che ha portato Dio a mandare suo figlio sulla terra e dallo stesso desiderio che ha avuto Cristo nel cercare ciò che era perduto. Questo è quello che ha fatto. E come sappiamo bene, l'amore non può essere solo a parole, cari fratelli. Dobbiamo parlare del Vangelo con amore, dicendo la verità con amore, ma dobbiamo anche fare qualcos'altro. In ogni situazione, con ogni mezzo in nostro possesso, è nostro dovere cercare il bene degli altri, anche della persona che stiamo evangelizzando. In Romani 12:20 Paolo ci dice che se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. E poi dice, non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Quindi l'amore deve accompagnare la nostra testimonianza. Anzi, diciamo di più, l'amore qualifica la nostra testimonianza. La testimonianza deve consistere non solo in parole dette con amore, ma anche con azioni che sono caratterizzate dall'amore. E Dio userà quel comportamento per far riflettere le persone sulla loro condizione spirituale. L'abbiamo letto adesso in Romani. E la stessa cosa dice Prima Pietro 2,12. Lì troviamo che dobbiamo avere una buona condotta fra i pagani, cioè fra le persone che non conoscono Cristo, affinché, attenzione, laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio quando li visiterà, nel giorno in cui li visiterà. Quindi qual è il principio che vogliamo sottolineare e che esce fuori dal contesto del nostro brano? È che la missione, l'evangelizzazione, si fonda sull'amore di Dio per i peccatori. Questo è il punto di partenza. Tutti quelli che sono mandati sono quindi chiamati a proclamare il suo messaggio come? Con amore, con parole amorevoli e azioni amorevoli, con grazia, con bontà. Quindi questo è il nostro punto di partenza. Andiamo avanti e vediamo un altro aspetto di ciò che Paolo sta dicendo, e cioè la necessità della missione. Andiamo più in profondità. Il cuore del ragionamento di Paolo è che le persone possono essere salvate solamente quando ascoltano il Vangelo da una persona che è stata mandata da Dio. E questa è un'affermazione stravolgente, cari. È un'affermazione stravolgente da fare. Ci comunica che la missione di portare il Vangelo è cosa? Cosa è? È urgente. È necessaria, è urgente, non può essere rimandata né sottovalutata. Se vogliamo avere chiaro cosa è l'evangelizzazione, dobbiamo seguire il modello che ci indica Paolo. E quindi, seguendo il ragionamento di Paolo, il primo termine che incontriamo cos'è? Invocare. Invocare. Questo è lo scopo della missione. Questo è lo scopo della missione ed è usato come gancio che unisce questa sezione a quella precedente. Vi ricordate al versetto 13 come aveva finito? Paolo ha detto, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Quindi questo è l'unico modo per essere salvati, invocare il Signore. E la volta scorsa abbiamo visto che invocare significa chiamare Dio, reagire alla conoscenza delle sue promesse, adorarlo e confessare il nostro desiderio di essere uniti a lui e di seguirlo. Quindi le persone non possono invocare Dio se cosa fa? Cosa dice Paolo? Se non credono. Se non credono. Anche questo termine è un termine che abbiamo incontrato nelle sezioni precedenti. Che cosa significa credere? Significa avere fiducia nel fatto che Cristo ha pagato il prezzo del nostro peccato. Significa sapere che noi non possediamo nessuna bontà e che non abbiamo neanche la capacità morale, spirituale di poter arrivare a Dio. L'abbiamo visto. Significa disperare di noi stessi, ma contemporaneamente affidarsi a Dio sapendo che darà il perdono, darà il perdono che ha promesso. E tutto questo non nascerà spontaneamente nel cuore delle persone. Non nascerà tramite, che ne so, una meditazione sul senso della vita. Ma nascerà mediante l'ascolto del messaggio del Vangelo che noi portiamo. Che noi portiamo. E questo ci permette quindi di fare alcune considerazioni riguardo appunto la necessità della missione. Primo, la missione è urgente. La missione è urgente. Non esiste un altro modo nel quale le persone possono salvarsi. se non ascoltando il messaggio del Vangelo. Non si può invocare, non si può credere in qualcuno di cui non hanno mai sentito parlare. Quindi l'urgenza della missione riguarda il fatto che per essere salvate le persone devono invocare e lo devono fare ora, oggi. Non devono aspettare che arrivi loro un'offerta migliore da qualche altro rappresentante di un'altra religione, possiamo dire. Perché non c'è niente che sia migliore di quello che Cristo ha provveduto per il peccatore. Giustizia, perdono e vita nuova, l'abbiamo visti. Quindi i peccatori devono sapere che Cristo è l'unica via di riconciliazione e non hanno molto tempo per farlo. Il tempo è limitato. Il domani non ci appartiene, per questo la Bibbia dice oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Salmo 95, 7. Hanno poco tempo, loro non lo sanno, ma noi lo sappiamo. Noi lo sappiamo. Quindi dovremmo evangelizzare in modo che le persone decidano oggi di invocare il Signore. Perché? Perché un giorno la possibilità di ascoltare il messaggio finirà. Finirà. E questo non significa manipolare le persone, non significa manipolarle, significa solamente dire la verità, perché è vero che abbiamo poco tempo, è vero. Quindi la storia umana non è infinita, avrà un termine, la vita delle persone non è infinita, avrà un termine, anche il tempo che abbiamo di evangelizzare non è illimitato. Avrà un termine, per questo dobbiamo usare il tempo che abbiamo per il progresso del Vangelo. Ma c'è ancora un'altra considerazione e riguarda l'onestà verso le persone non credenti. Dobbiamo dire la verità, riguarda la loro condizione spirituale. Per credere e affidarsi a Cristo devono comprendere che la loro condizione spirituale è disperata finché non si rivolgeranno a Cristo. Quindi dobbiamo essere chiari su questo, ma dobbiamo essere chiari anche su cosa significa credere e invocare. In altre parole, dobbiamo essere onesti sul costo che comporta chiamarsi cristiani, dirsi credenti. In Matteo 16, 24 Gesù disse questo ai suoi discepoli, e Gesù era una persona veramente onesta: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Seguire Cristo richiede una morte, quella di noi stessi, Significa morire a noi stessi, ai nostri desideri, alla nostra volontà, per fare ciò che piace a Lui e per guadagnare la vita. Dobbiamo quindi essere chiari su questo, perché le persone non hanno bisogno di professare una conversione superficiale. Devono invece ravvedersi dei loro peccati e comprendere che seguire Cristo richiede un grande impegno da parte loro. È un grande impegno e richiede onestà mentre testimoniamo, mentre evangelizziamo. Quindi l'amore, la compassione, la bontà, il senso d'urgenza e l'onestà, possiamo dire, sono tutte componenti che caratterizzano la nostra testimonianza e la nostra evangelizzazione. E proseguiamo adesso con la logica di Paolo e diamo uno sguardo a chi Dio manda, Paolo scrive nella seconda parte del versetto 14, nel versetto 15, queste parole: e come potranno sentire parlare se non c'è chi lo annunci? E come annunceranno se non sono mandati? Adesso l'attenzione ricade su altre due parole: annunciare e mandare. Il primo verbo, annunciare, esprime l'attività di un araldo. Cos'è un araldo? L'araldo, ai tempi di Paolo, era una persona che aveva la funzione di fare degli annunci pubblici per conto di un re, di un governatore, di un qualsiasi altra persona che ricopriva cariche importanti nella società. Quindi l'araldo era una persona che riceveva un messaggio e il suo compito era quello di proclamarlo come? Così come l'aveva ricevuto, senza aggiungere, omettere o alterare qualcosa di quello che lui aveva ricevuto. Questo è l'araldo. Mentre la seconda parola, mandare, è il verbo da cui deriva la parola apostolo e può essere tradotto con inviato o missionario. Quindi questa parola descrive l'origine della nostra missione, l'origine divina del messaggio che ci è stato affidato e il carattere ufficiale che noi abbiamo ricevuto nell'evangelizzare. Quindi questo era il modo di esprimersi di Paolo nei riguardi del suo ministero apostolico. Paolo era convinto della missione che aveva ricevuto, ma soprattutto del carattere divino del mandato che aveva. In Prima Corinzi, versetti 1 a 17, leggiamo: Cristo mi ha mandato. Ecco qui la parola, la stessa parola, lo stesso verbo che troviamo al versetto 15. Ma per cosa è stato mandato Paolo? Per cosa è stato mandato? Non a battezzare, ma a evangelizzare. Lui aveva ricevuto un compito da Dio stesso e considerava se stesso in virtù di quel mandato. Come si definisce? Come un amministratore della grazia di Dio, cioè come un uomo che aveva la responsabilità di custodire e dispensare il Vangelo, oppure anche come un ambasciatore di Cristo, cioè come un inviato che aveva l'autorità di colui che lo manda. E qui, nel nostro brano, definisce se stesso e i suoi collaboratori come degli araldi che sono stati mandati per portare un messaggio integro. E allora, qualcuno, leggendo questo, potrebbe pensare che l'evangelizzazione sia un compito che Dio affida a dei professionisti del settore. Quante scuse possiamo mettere? Del resto, il compito dell'araldo sembra proprio indicare questo, un professionista. Così molti potrebbero pensare: ma io non sono chiamato ad evangelizzare perché non sono bravo a parlare e non parlo di Cristo perché ho paura di non saper rispondere a tutte quelle domande che i non credenti mi fanno. E poi non sono bravo ad attaccare bottone come fanno certi credenti. Quindi la conclusione di tutto questo ragionamento, di tutte queste scuse, è che l'evangelizzazione non riguarda me, ma riguarda i pastori, gli anziani, i missionari e quelli che hanno il dono di evangelista. Quindi quando pensiamo all'evangelizzazione ci viene in mente questo, pensiamo che riguardi noi solamente quando viviamo nelle giuste condizioni spirituali, quando i nostri amici ci fanno una domanda a cui non sappiamo rispondere, o se ci va bene la giornata. Allora sì, siamo dell'umore giusto per testimoniare. Quando tutto va bene, e come dico io, penso che dovrebbe andare, allora posso evangelizzare. Ma per il resto è qualche cosa che riguarda i professionisti del settore che il Signore ha mandato. Ma stanno così veramente le cose? È così che la Bibbia ci presenta il mandato? Basta dare uno sguardo al libro degli Atti e vediamo che non è così. Guardate in Atti 4, versetto 29. Lì troviamo una preghiera importante. Cosa riguarda questa preghiera? Dice così: adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola in tutta franchezza. Quindi notiamo che la preghiera nasceva dal fatto che il Sinedrio aveva minacciato gli apostoli, appunto i professionisti del settore potremmo dire, di non evangelizzare più. Quindi la preghiera è una richiesta di poter avere nuove possibilità di evangelizzazione, di essere franchi il più possibile, onesti il più possibile con le persone. Ma la domanda è: chi ha fatto questa preghiera? Chi ha fatto questa preghiera? Pietro? Gli apostoli l'hanno fatta? O qualche evangelista professionista? Al versetto 23 troviamo la risposta. E dice: rimessi quindi in libertà, Pietro e Giovanni, vennero ai loro, e cioè vennero a parlare con la Chiesa che era riunita insieme. E poi dice ancora, e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano dette, e udito ciò, attenzione, essi, cioè la Chiesa intera riunita insieme, alzarono concordi la voce a Dio e dissero, e quindi la preghiera era una preghiera della Chiesa insieme, unita. Era la preghiera di tutti quanti, perché tutti erano consapevoli di aver ricevuto l'incarico. E quindi in tutto il libro degli Atti è evidente che il Vangelo si propagava grazie al contributo di tutti i credenti, non solo degli apostoli, non solo degli evangelisti, ma di tutti. In Atti 1 vediamo che lo Spirito Santo fu dato a tutti affinché facessero cosa? Potessero ricevere la potenza necessaria per proclamare il Vangelo. Questo è lo scopo anche che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. In Atti 8:4 leggiamo che quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo portando il lieto messaggio della parola. E allo stesso modo in Atti 11, versetti 19 a 20, dice che quelli che erano dispersi per la persecuzione avvenuta a causa di Stefano andarono sino in Fenicia, a Cipro, ad Antiochia, annunciando la parola di Dio solo ai giudei e a nessun altro. Ma continua Luca. Ma alcuni di loro, che erano ciprioti e cirenei, giunti ad Antiochia, si misero a parlare anche i greci, portando il lieto messaggio del Signore Gesù. Tutti erano coinvolti nell'evangelizzazione. E tutto questo vale anche per noi. Vale anche per noi. Il grande mandato riguarda anche noi. Non solo gli anziani o i missionari, ma riguarda anche noi. Siamo stati mandati da Dio e Dio ci ha fornito tutto quello di cui abbiamo bisogno per portare a compimento il grande mandato. Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, abbiamo ricevuto il messaggio, quindi siamo chiamati a proclamarlo con il sostegno del Signore. E quindi siamo chiamati a proclamarlo con amore, con passione, ma anche con forza e sincerità e onestà. E riguarda tutti quanti noi. E così Paolo conclude questa parte, questa prima parte, al versetto 15, citando ancora una volta Isaia, capitolo 52, versetto 7, e dice: come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. Le buone notizie qui, quelle che riferiva Isaia, era la fine della schiavitù di Israele sotto Babilonia e quindi la possibilità di ritornare nella terra promessa. Quindi descrive un momento storico di grande gioia per il popolo di Israele. Ma quello che coglie qui Paolo è la portata di questo annuncio. Infatti al versetto 10, sempre di Isaia 52, troviamo Isaia che dice: il Signore ha rivelato il suo braccio santo a chi? Agli occhi di tutte le nazioni. Tutte le estremità della terra vedranno cosa? La salvezza del nostro Dio. Quindi anche le nazioni, come abbiamo visto nei messaggi precedenti, sono comprese. Quindi questo è proprio quello che Paolo sta sottolineando in questa parte della sua lettera, che la liberazione quindi di Israele, la liberazione storica diventava un segno per Israele di una liberazione spirituale e l'annuncio di questa liberazione storica diventava il segno della proclamazione del Vangelo ad Israele e alle nazioni. Quindi la proclamazione del Vangelo è l'adempimento di quel versetto e dichiara che Dio ha mandato i suoi testimoni in tutto il mondo e lo sta facendo ancora affinché le persone provenienti da tutte le nazioni siano salvate tramite la conoscenza del Figlio di Dio. E quindi usa noi per portare avanti questo piano di salvezza. Che onore e che responsabilità abbiamo. Grande in ogni senso. E così andiamo avanti e consideriamo la seconda realtà riguardante la nostra responsabilità di portare il Vangelo. E la troviamo appunto contenuta al versetto 16 e riguarda il fatto che la proclamazione comprende il rifiuto. E Paolo scrive: ma non tutti hanno obbedito alla buona notizia. E qui c'è un grande contrasto, avete notato? C'è un grande contrasto tra quello che ha appena scritto e quello che troviamo qui. E questo contrasto è segnalato da un ma. Quindi in questo contesto di gioia, di annuncio lieto, di liberazione, cosa c'è? C'è rifiuto, c'è resistenza, c'è ostacoli. Non voglio parlare troppo di questo perché l'abbiamo visto in tutto il capitolo. Israele ha rifiutato, ma voglio dire una cosa, voglio sottolineare una breve cosa, e cioè che l'opposizione e la resistenza è che ciò che possiamo aspettarci nella nostra evangelizzazione. Noi evangelizziamo in un contesto di difficoltà perché portiamo un messaggio che non vuole essere accettato dal mondo, non può essere accettato. Gli uomini resistono, sminuiscono e deridono il messaggio e fanno altrettanto con noi. Ma questo avviene non perché il messaggio abbia un difetto in se stesso o perché non siamo stati in grado di toccare le corde giuste della loro anima. Attenzione, ma perché, come dice Paolo ancora nel proseguo, non hanno obbedito la buona notizia. Ecco la chiave. Il verbo non hanno ubbidito è un'unica parola che significa ascoltare sotto e comunica l'idea di sottomettersi a un comando, a una parola. E quindi rivela il motivo, ancora una volta, per cui Israele ha rifiutato. Ha rifiutato non perché non ha ascoltato, ma perché ha ascoltato e non ha voluto sottomettersi a quel messaggio. Perché hanno amato più i loro peccati. Hanno amato più il loro senso di giustizia e quindi non hanno accettato il Vangelo, perché il Vangelo rivela il peccato e sminuisce il nostro orgoglio. Quindi quando le persone rifiutano il messaggio non è perché il Vangelo ha difetti, ma perché loro non vogliono sottomettersi a Dio. Quindi abbiamo un compito che è esaltante, benedetto da Dio, che Dio lo vede bellissimo perché ci è stato affidato appunto da Dio, e abbiamo un messaggio bellissimo perché promette liberazione, ma incontreremo opposizione. E qui Paolo si riferisce non solo ai giudei, ma anche ai gentili. Non tutti tra giudei e gentili non hanno ubbidito. Non c'è qualche popolo più predisposto di altri. Infatti dovunque andava Paolo trovava opposizione sia dai gentili che tra gli ebrei. Quindi non è facile portare il Vangelo in ogni realtà, in ogni parte della nostra società, ma non lo è mai stato. E per dimostrare questa realtà è sempre esistita, cita ancora una volta Isaia, al versetto 16, questa volta Isaia 53:1. Siamo ancora lì nel contesto di Isaia. Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Questa è una domanda. E la domanda di Isaia nasce appunto nel contesto dove Dio presenta l'opera del servo del Signore. Ve lo ricordate? L'abbiamo visto qualche settimana fa. Al versetto 5, l'opera del Signore, del servo del Signore è questa: egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui noi abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Quindi Isaia sta presentando il servo del Signore la parte sofferente, possiamo dire, del suo ministero, la sua morte, il suo pagamento del prezzo del peccato per il popolo. E così Isaia ha predicato questa liberazione attraverso il sacrificio del servo del Signore, e poi è come se si guardasse intorno e dicesse: ma quanti del popolo di Israele hanno creduto a questo messaggio? Pochi, pochi, pochi. Quindi la domanda rivela veramente una grande ricerca per trovare qualcuno che crede. Isaia ha predicato, ma pochi hanno risposto con fede. E questo ci dice ancora una volta che il compito è difficile, che sarà resistito e troverà opposizione. È un compito che richiede una continua ricerca di persone che stanno essendo attirate da Dio, che sono disposte a credere e a sottomettersi alla verità. E ci viene da chiedere se noi stiamo cercando questo tipo di persone. Quindi questa fu la realtà che conobbe Isaia, l'esperienza che anche conobbe Paolo e ognuno nella sua propria generazione. E credo, e sono convinto, non voglio convincere te, che questa è anche la nostra esperienza. Ma non siamo soli nelle difficoltà. Infatti la preghiera che Isaia fa ci mostra quello che noi dobbiamo fare quando c'è opposizione. Come la Chiesa ha fatto in Atti 4, cosa ha fatto? Vai al Signore, prega al Signore. Quindi le difficoltà del ministero ci devono spingere a pregare, a rivolgerci continuamente al Signore mentre proclamiamo il Vangelo, affinché possiamo trovare una persona che Dio ha preparato per ascoltare il Vangelo. Così abbiamo il mandato, abbiamo lo spirito, abbiamo la preghiera ancora, vediamo, mediante il quale riconosciamo che l'opera è sua, e così andiamo avanti e consideriamo la terza e ultima realtà riguardante la nostra responsabilità, e la troviamo al versetto 17, e riguarda il fatto che la proclamazione possiede un contenuto, la proclamazione possiede un contenuto. Paolo scrive: così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. È lo stesso modo di ragionare che abbiamo visto ai versetti 14 e 15. E ancora una volta le parole più importanti sono all'inizio e alla fine. La fede viene dall'ascoltare la parola di Cristo. Viene dalla parola di Cristo. Quindi il messaggio riguarda la persona e l'opera di Cristo. Questo è il significato della parola di Cristo, del termine parola di Cristo. È tutto ciò che Dio ha fatto per mezzo di Cristo al fine di portare salvezza al peccatore. Quindi la parola di Cristo riguarda aspetti essenziali della sua opera. Dottrina, potremmo dire, incarnazione, nascita virginale, espiazione, la sostituzione, la sepoltura e la risurrezione sono tutti gli elementi che entrano in questo riassunto del Vangelo. E questo è essenziale per noi che vogliamo evangelizzare, per noi che vogliamo evangelizzare il mondo, perché ci mostra come le persone possono venire alla fede. E questo è quello che noi dobbiamo fare, dobbiamo prepararci. E voglio che fissiate bene questo concetto: le persone non vengono alla fede tramite apologetica, non vengono alla fede leggendo qualche versetto incoraggiante, le persone non vengono alla fede tramite un messaggio che li motiva e che li aiuti nella loro giornata, le persone vengono alla fede solamente quando ascoltano un messaggio che ha come centro la persona e l'opera di Cristo. E noi possediamo questo messaggio, Dio ce l'ha dato, e dobbiamo avere la massima cura di proclamarlo, appunto come farebbe un araldo. E non dobbiamo aspettare chissà che cosa, cari fratelli, per testimoniare il Vangelo, lo dobbiamo fare tutti, perché tutti abbiamo gli stessi strumenti. Abbiamo gli stessi strumenti che il Signore ci ha dato e che abbiamo visto questa mattina. E lo ripetiamo, abbiamo il mandato, abbiamo lo spirito, lo spirito che ci potenzia per compiere il mandato, abbiamo l'amore, la fedeltà, la pazienza che ci vengono dall'esempio di Cristo. E ora Paolo ci dice anche che abbiamo il messaggio giusto. Abbiamo il messaggio giusto in grado di portare fede nei peccatori. Quindi già siamo stati equipaggiati, cari fratelli. Già abbiamo tutto per portare avanti questo compito. Quindi che tristezza quando le chiese smettono di credere nella sufficienza del messaggio e si affidano alle strategie. Ci sono libri, e credo che l'avete letti anche voi, che riguardano la nascita e la crescita della Chiesa, che parlano solo di strategia e non dicono nulla, ma proprio nulla, sul messaggio che la Chiesa deve predicare. Attenzione, questo non vuol dire che non dobbiamo avere una strategia, non è questo quello che sto dicendo, ma dobbiamo evitare le strategie mondane e dobbiamo seguire i modelli che la Bibbia ci presenta. E così ritorniamo ancora in Atti per concludere lì e vediamo alcuni versetti. Atti 2, versetto 42, li conosciamo, descrivono la nascita della Chiesa, quello che faceva la Chiesa appena nata. E Luca ci dice che erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. E poi al versetto 45 dice: e ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio. E il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità a quelli che venivano salvati. Questa è la strategia che noi dobbiamo seguire. Si riunivano per ascoltare l'insegnamento degli apostoli e poi uscivano ogni giorno per andare al Tempio. A fare che cosa? Chi trovavano lì? Le persone da evangelizzare, le persone a cui proclamare il Vangelo. Quindi al tempo degli apostoli, come imparavano la parola di Cristo? Ascoltando l'insegnamento. E mentre la Chiesa era riunita per stare insieme, ascoltavano appunto l'insegnamento degli apostoli. In questo modo, domenica dopo domenica, imparavano il Vangelo e diventavano sempre più pratici nel modo in cui poterlo proclamare ai non credenti. E quindi questo riguarda anche noi, deve essere la nostra strategia. Impariamo la parola di Cristo tramite l'insegnamento, la predicazione, e insieme impariamo a diventare sempre più capaci di testimoniarla agli altri. È chiaro che tutti possiamo testimoniare di Cristo perché abbiamo visto, abbiamo lo Spirito Santo e abbiamo compreso il messaggio essenziale, ma migliorare e diventare capaci di maneggiare la parola di Cristo è una nostra responsabilità, che fa parte della nostra crescita spirituale. E così chi sale sul pulpito deve impegnarsi a insegnare la verità, a ripeterla sistematicamente, a comprendere gli elementi essenziali, appunto analizzandoli punto per punto, deve farlo insistendo su queste cose, farlo con forza, perseveranza e determinazione finché coloro che ci ascoltano non lo hanno capito. Ma la responsabilità di chi ascolta è quella di prendere sul serio il mandato. Sul serio il mandato, imparando come proclamarlo meglio, in modo che tutti quanti insieme, senza nessuno escluso, siamo addestrati per portare il Vangelo al mondo, quel messaggio che il mondo ha bisogno. Quindi il Signore ha fatto tutto ciò che era necessario per portare il Vangelo al mondo. Abbiamo il messaggio, abbiamo lo Spirito Santo e abbiamo il mandato. E questo, cari fratelli, è sufficiente. La nostra fiducia deve essere in questo, solamente in questo. La nostra premura deve essere nell'imparare e proclamare il Vangelo nel modo più fedele possibile, crescendo insieme nella parola di Dio e vivendo insieme la parola di Dio, e come faceva la Chiesa, confidando che il Signore aggiunga ancora nella nostra Chiesa locale le persone che salva per mezzo della nostra proclamazione. Preghiamo. Signore, vogliamo veramente dirti grazie, perché in questo capitolo noi vediamo il meraviglioso piano che riguarda tutti noi. Tu hai fatto una salvezza accessibile, hai rivolto una salvezza a tutti i popoli e ora chiami a noi a prendere la responsabilità di portare il Vangelo a tutti quanti. Ma la cosa meravigliosa che leggiamo in questi versetti è che tu non ci mandi da soli, a cavarcela da soli in questo compito che è così difficile, ma ci dai ciò che è necessario. E così noi oggi siamo qui per riconfermare che noi, la nostra Chiesa si basa proprio su queste verità, che il nostro mandato si basa su queste verità che Paolo ha appena detto. Ti preghiamo di benedirci mentre noi siamo impegnati a portare il Vangelo alle persone. Amen.